Corte Costituzionale boccia il referendum sull'eutanasia legale, dichiarandolo inammissibile, mentre in Svizzera due referendum su pubblicità del tabacco e sperimentazione animali sono stati votati domenica, con esiti però opposti. Il Parlamento europeo invece fa alcuni passi indietro sulla tutela dei diritti animali, ridiscutendo l'approvazione dell'alimentazione forzata, quella alla base del foie gras, per intenderci. Mentre proseguono le proteste del Freedom Convoy in Canada, che portano il governo ad adottare misure straordinarie, mentre il governatore dell'Ontario invece decide di sospendere il Green Pass. E dall'Ucraina arrivano ulteriori segnali distensivi. Io sono Andrea Di Innocenti, questo è Io non mi rassegno. Oggi siamo il 16 febbraio. La rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Mi sono un po' intrecciato. Sigla. E anche la sigla non parte. Eccolo qua. Allora, vi ricordate il referendum sull'eutanasia legale, quello per cui sono state raccolte 1,2 milioni di firme? Ecco, ieri la Corte Costituzionale lo ha, per ora ufficiosamente, in una nota in attesa che venga depositata la sentenza, dichiarato inammissibile. Il quesito referendario richiedeva l'abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale, che è quello relativo all'omicidio del consenziente, quindi avrebbe liberato spazio normativo per la cosiddetta eutanasia legale. Ma la Corte lo ha ritenuto non ammissibile perché sostiene che a seguito dell'abrogazione, sebbene parziale di quella norma sull'omicidio del consenziente, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, sia in generale che con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Ovviamente il fatto sta sollevando un discreto polverone, anche perché in molti confidavano che il referendum fosse l'occasione per coronare una battaglia che nel nostro paese va avanti da circa 40 anni. Le reazioni più accorate sono quelle di chi il referendum lo stava ovviamente portando avanti, quindi fra tutti Luca Coscioni, scusate, Mina Welby e Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni, che hanno parlato rispettivamente di una stilettata al cuore, a Welby, sono senza parole, molto triste, e di una brutta notizia per la democrazia nel nostro paese, a detta di Marco Cappato, che ha aggiunto il fatto che il referendum fosse una tutela delle persone, soprattutto deboli e vulnerabili, in quanto permetteva a loro una libera scelta sulla fine della loro vita. Comunque, Cappato ha anche aggiunto che la battaglia per l'eutanasia legale non si ferma. E ha detto: useremo ogni strumento per noi utile per arrivare a un diritto umano e civile che deve essere conquistato dal nostro paese. Il referendum sarebbe stata la strada più utile, ma lo faremo lo stesso. E in effetti, al di là del parere della consulta, si stanno smuovendo un po' di cose su quel fronte ultimamente. Sempre ieri è iniziata alla Camera dei Deputati la discussione della legge sul fine vita. Una legge che però, a detta dello stesso Cappato, sarebbe molto migliorabile perché, ad esempio, si rivolge solo a persone tenute in vita artificialmente, grazie a macchinari, e quindi non, ad esempio, a altri malati terminali che soffrono ugualmente atroci sofferenze, ma che non sono tenuti in vita artificialmente, e perché non prevede tempi e scadenze certe per questi provvedimenti, che è un altro aspetto molto importante quando parliamo, ovviamente, di persone che di tempo spesso non ne hanno. Anche su questa legge, comunque, si teme un po' l'ostruzionismo dei partiti e si vocifera che il centrodestra voglia chiedere il voto segreto, che è insomma lo stesso sistema con cui di fatto è stato affossato il DDL Zan. Quindi, insomma, staremo a vedere come procede la discussione parlamentare. Ma c'è un'altra novità interessante sempre su questo tema, perché qualche giorno fa, invece, l'11 febbraio, è arrivata la relazione dell'azienda sanitaria unica regionale delle Marche sul caso del suicidio assistito di un 43enne che è stato chiamato stampa, che è chiamato Mario dalla stampa, con un nome di fantasia per tutelare la sua privacy, è rimasto tetraplegico per via di un incidente, che insomma, per il quale era stata appunto richiesta la procedura di fine vita, aveva richiesto che gli venisse somministrato un farmaco per mettere fine alla sua vita, anzi che si potesse autosomministrare, che gli venisse prescritto un farmaco per mettere fine alla sua vita, come previsto fra l'altro da una sentenza della Corte Costituzionale di qualche anno fa. Ma c'era stato tutto un caos burocratico in cui nessuno voleva fare il primo, l'ultimo passo per autorizzare effettivamente il primo caso di autosomministrazione di un farmaco che ponga fine alla vita in Italia, autorizzato ufficialmente. E alla fine questa autorizzazione è arrivata appunto da parte dell'azienda sanitaria della Regione Marche, che ha approvato il farmaco da somministrare e quindi pare che insomma, finalmente ci sia almeno su questo fronte, sul fronte pratico, sul fronte di un esempio concreto, una piccola, grande vittoria da questo punto di vista. Restiamo in tema di referendum, ma ci spostiamo in Svizzera, perché domenica invece si è votato per due referendum, uno sulla pubblicità delle sigarette e uno sulle sperimentazioni animali. Sul primo, quasi il 57% dei votanti e 19 dei 26 cantoni svizzeri, sapete che in Svizzera servono sia la maggioranza assoluta dei votanti che la maggioranza relativa dei cantoni, cioè la maggioranza assoluta, ma all'interno della maggioranza dei cantoni. Ho fatto un po' un casino, ma spero di essere stato chiaro. Comunque, fatto sta che è passato il referendum sulla divieto della pubblicità del tabacco a tutela dei più giovani. Ed è un risultato interessante perché considerate che in Svizzera il tema è molto sentito e il dibattito è molto polarizzato perché nei cantoni hanno sede sia i giganti mondiali della ricerca scientifica che le grandi lobby del tabacco. Ed è la prima volta che un'iniziativa popolare sul tema della prevenzione dal fumo riesce appunto a superare lo scoglio dei referendum, fra l'altro in un senso contrario a quanto sostenuto dalla maggioranza in Parlamento. Il quesito referendario invece che chiedeva il divieto di sperimentazione sugli animali è stato respinto e tutti i partiti politici, con il Parlamento, il governo, insomma, si erano opposti fin da subito all'iniziativa che invece era sostenuta da 80 associazioni animaliste. Il Parlamento si era opposto sostenendo che avrebbe avuto conseguenze disastrose per la ricerca medica, di cui appunto la Svizzera è molto ricca a livello di centri di ricerca. E quindi poteva avere delle conseguenze anche economiche da quel punto di vista. Probabilmente non ho dati a sufficienza per dirlo, ma insomma ci sono vari esperti che sostengono che con lo sviluppo della tecnica attuale si possa evitare la sperimentazione sugli animali e fare comunque una buona ricerca scientifica, ma magari hanno pesato anche questioni appunto economiche. Comunque, restiamo in tema dei diritti delle altre specie animali, perché il Parlamento europeo ha approvato lunedì un report sul benessere animale che diverse associazioni hanno invece denunciato perché ammette la pratica usata per il foie gras, ovvero quella dell'alimentazione forzata, una pratica che in molti paesi europei invece è vietata da anni e sulla quale anche il Parlamento europeo sembrava in passato orientarsi in maniera contraria, invece potrebbe aver fatto qualche passo indietro. Va bene, cambiamo radicalmente argomento e andiamo ad aggiornarci su due questioni invece di strettissima attualità che abbiamo già trattato nei giorni scorsi, ovvero le proteste dei camionisti in Canada e la situazione in Ucraina. In Canada ci sono state diverse novità perché domenica la polizia canadese ha liberato l'Ambassador Bridge, l'importante ponte che collega Stati Uniti e Canada, che era stato occupato dai manifestanti del cosiddetto Freedom Convoy, che protestavano appunto contro le restrizioni per il coronavirus. Creando una vera e propria crisi logistica. Il ponte è stato sgomberato domenica, ma le proteste comunque sono andate avanti, stanno andando avanti tuttora e hanno acquisito, anzi, ulteriore vigore, al punto da generare reazioni opposte nella politica canadese, perché lunedì il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato che adotterà misure straordinarie a livello federale per fermare la protesta. Misure che fanno parte del cosiddetto Emergencies Act, che può essere invocato solo in casi particolari di pericolo nazionale. Ed è la prima volta nella storia del Canada che il governo decide di adottarle per contenere una protesta interna antigovernativa. In genere sono misure, non so, antiterrorismo o cose di questo genere. E pare che Trudeau fosse restio alla cosa, almeno inizialmente, ma alla fine abbia accettato un po' su pressione del governo degli Stati Uniti. L'Emergencies Act darà al governo per 30 giorni poteri straordinari, fra cui anche quello di bloccare i conti correnti dei manifestanti e di aumentare i poteri delle forze dell'ordine, che non è poca cosa, nel senso, anche se Trudeau ha garantito che queste misure saranno applicate solo temporaneamente, in maniera molto selettiva, ma comunque, insomma, sono misure abbastanza pesanti. Intanto però Doug Ford, premier dell'Ontario, lo stato canadese dove ha sede la capitale federale Ottawa, epicentro delle proteste, ha annunciato invece un'apertura verso il fronte dei protestanti, annunciando che il passaporto vaccinale sarà revocato dal 1 marzo nel suo stato. Però è solo un annuncio che, a cui insomma, devono fare seguito ovviamente dei provvedimenti, ma insomma intanto lo ha detto spiegando che la grande maggioranza delle persone è vaccinata, che il picco di Omicron è stato ormai superato, anche se insomma è plausibile, molto plausibile, che un peso notevole nella decisione lo abbiano avuto appunto proprio le proteste, oltre alla situazione pandemica generale. Va bene, passiamo all'ultima notizia, al volo ci aggiorniamo sull'Ucraina, perché oggi è il giorno in cui le fonti di intelligence americane avevano individuato il possibile attacco dell'esercito russo all'Ucraina, con tutti i punti interrogativi del caso, ovviamente essendo le fonti non proprio così propense a dire le cose in maniera disinteressata. Ma comunque fatto sta che l'attacco non sembrerebbe in questo momento in procinto di avvenire, anzi da ieri è iniziato un processo di apertura e distensione, per quanto parziale. L'esercito russo ha iniziato a ritirare alcune delle sue truppe dai confini ucraini, mentre il ministro degli esteri Lavrov si è detto piuttosto soddisfatto delle risposte ottenute negli ultimi giorni dai colloqui con i leader occidentali. Tra l'altro Macron deve aver lanciato una moda, perché dopo di lui tutti i colloqui si sono fatti praticamente su tavoli lunghi 6 metri, apparentemente sempre per evitare di fornire informazioni sensibili sul codice genetico dei vari capi di Stato. Comunque l'effetto, a vederlo anche dall'esterno, era abbastanza simbolico e rappresentava graficamente una distanza che appunto non era solo quella fra i due capi del tavolo. Insomma, comunque, in generale, è presto forse per gridare allo scompato pericolo, ma l'andamento della situazione sembrerebbe quello della distensione. Negli ultimi giorni la strategia di Biden e Putin è stata quella di mandare avanti gli altri e poi affermare che le cose stavano andando esattamente come volevano loro, e quindi presentare il tutto un po' come una loro vittoria diplomatica. Stiamo a vedere ovviamente anche qui come va a finire. Detto ciò, siamo arrivati alla fine di questa puntata, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata di Mera Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali Spreaker, YouTube e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina della segna stampa di italiachecambia.org. Io vi lascio qualche secondo i banner con le, insomma, i luoghi digitali dove seguire i nomi rassegni e vari social. Vi consiglio soprattutto di iscrivervi al canale Telegram, che è quello che usiamo anche per le comunicazioni più rapide, e dove potete anche interagire, rispondere, commentare le cose, eccetera. E niente, ci vediamo domani, e io come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.